más otro 8 en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, 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 más. Ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre.
E buonasera, qui è Giuliano al microfono e state ascoltando la prima puntata economica del podcast di 21.
Puntata in solitaria oggi, ci vorrà ancora un po' prima della partenza vera e propria della rubrica economica di questo podcast per impegni di chi dovrebbe seguirla. Abbiamo però pensato di fornire comunque qualche puntata a tema economico utilizzando delle conferenze tradotte dette a parole nostre di professori di economia austriaca. In questo caso, spero l'abbiate riconosciuto dalla sigla iniziale, è Jesus Huerta de Soto, che è professore di economia a Madrid, nonché autore di 12 libri tra i principali attuali riferimenti dell'economia austriaca. In particolare, la sigla viene da una conferenza del 2014 che ha preso il nome di La paranoia antideflazionista, che è quello di cui parleremo oggi, in quanto, come ben saprete, spero, c'è un numero limitato di bitcoin che potrà mai essere emesso. Cosa significa questo? Significa che se i beni aumentano e i bitcoin sono un numero fisso, il valore di bitcoin tende a crescere e di conseguenza il prezzo delle merci pagate in bitcoin tende a calare nel tempo. Per approfondire questo argomento consiglio di leggere il capitolo 6 del libro di Huerta de Soto, Moneta, credito bancario e cicli economici, nonché le tesi di dottorato di Philippe Bagus, che è un alunno di De Soto, e lavori vari di Warren Morraio, anche lui alunno di De Soto. Ho detto che Bitcoin è deflazionistico. C'è da dire però che non è del tutto esatto, in quanto la definizione originale di deflazione, secondo l'economia austriaca, è una contrazione dell'offerta monetaria, e Bitcoin non ha un'offerta che si contrae nel tempo, continua ad aumentare e a un certo punto rimane fissa. Il punto è che attualmente la definizione che si dà alla parola deflazione è la diminuzione dei prezzi dei beni a consumo. Ecco che quindi parleremo delle varie tesi che vedono la deflazione come fenomeno negativo, cercando un po' alla volta di esaminarle e confutarle tutte quante. Ci sono tre tipi di deflazione che andremo a esaminare, il primo e il secondo connessi tra di loro, e in cui la deflazione ha effettivamente degli effetti negativi sul mercato e sulla vita delle persone, solo che la deflazione non ne è la causa, ma ne è l'effetto. Mentre il terzo tipo, che è quello inerente a gold standard e a bitcoin standard, è un tipo di deflazione buono. Prima di partire faccio una piccola premessa. Abbiamo detto che intenderemo deflazione come diminuzione dei prezzi di mercato e non come diminuzione della massa monetaria, come originariamente si intendeva. Anche perché appunto né oro né bitcoin tendono a diminuire come massa monetaria. Anzi, l'oro aumenta e bitcoin rimane fisso. Si noti che in realtà è vero che in una società basata su gold standard o bitcoin standard può esserci effettivamente un calo dell'offerta. Per esempio, può capitare che una nave che trasporta oro da un continente all'altro affondi e che quindi si vada a perdere per sempre, tra virgolette, una certa quantità d'oro, o nel caso di bitcoin ugualmente può essere che qualcuno perda le chiavi private nello stesso incidente in cui è stato perso l'oro, ed ecco che anche di bitcoin ce ne sono di meno. Il punto è che questa diminuzione, questa contrazione dell'offerta monetaria è del tutto occasionale, non è sistematica e non porta cambiamenti a lungo termine, non porta distorsioni generalizzate sul mercato. Chiusa la piccola parentesi, dicevamo che ci sono tre tipi di deflazione. Il primo è probabilmente il più comune, anche se non è il primo a cui si pensa, ed è la deflazione causata da errori di valutazioni e di valutazione e di azione da parte dell'incarnazione terrestre del male, ovvero lo Stato, o da parte della politica. L'esempio più noto è quello della Gran Bretagna del 1925, anno in cui Churchill dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, decise che la cosa giusta da fare era tornare al gold standard, cosa verissima, se non fosse che fece un errore madornale, in quanto si tornò al gold standard, bravissimo, solo che ci tornò con il cambio sterlina oro prima della guerra. Ovviamente, come accade per tutte le guerre della storia, come è stata rifinanziata la Prima Guerra Mondiale? Sì, con le tasse, ma non solo con le tasse, ma con tanta tanta inflazione e debito. Quindi si stampava moneta e con la moneta fresca di stampa si andava nel mercato e si compravano armi, soldati, tutto quanto inerente all'apparato bellico, insomma. Ciò significa che in quel periodo ci fu un enorme aumento di massa monetaria sotto forma di sterline cartacee, e pensare di poter tornare allo stesso cambio che c'era anteguerra, con però una massa monetaria enormemente più grande, era deleterio. In quel caso quindi, quando Churchill decise di tornare al gold standard, ci fu una contrazione dell'offerta monetaria violenta, fortissima e soprattutto improvvisa. L'Inghilterra era un paese esportatore, la cui economia si basava tantissimo sul commercio estero, e l'improvviso apprezzamento della sterlina fece calare di colpo il livello delle esportazioni del paese, portando quindi a un fallimento delle aziende e una conseguente disoccupazione con annessa crisi molto molto grave. Il problema dell'Inghilterra fu che in quel caso, dopo il ritorno al gold standard, ci fu questa enorme crisi e gli storici continuarono a dire, come continuano anche adesso a dire, che fu proprio il ritorno al gold standard a creare la crisi. Il problema in realtà fu invece il ritorno al cambio che c'era anteguerra, con una proporzione tra massa monetaria di sterline e massa monetaria di oro totalmente sbilanciata e completamente diversa da quella precedente. Il secondo tipo lo si può vedere un po' come fisarmonica. Serve un minimo di conoscenza dei cicli dell'economia austriaca per capirlo appieno, però insomma mi auguro che molti degli ascoltatori del podcast un minimo la conoscano. Comunque un minimo la riassumo. Si può dire che l'economia attuale soffre di un grande problema di cicli economici dovuti a un'artificiale espansione creditizia, che vabbè, vedremo meglio cosa si intende, che porta in un primo momento a un'euforia sui mercati in cui tutti gli investimenti vanno bene, tutti riescono ad aprire imprese, c'è una corsa all'investimento, una corsa all'attività imprenditoriale. Il punto è che non tutte queste attività imprenditoriali che vengono portate avanti sono alla fine sostenibili. Ed è infatti durante questa fase, che si chiama tappa della bolla o dell'espansione creditizia, che vengono a crearsi le basi per quella che poi sarà una forte depressione. Queste basi sono dovute agli errori di mercato e al fatto che, spinti da questi facili guadagni che si hanno grazie all'artificiale bolla creata dalle banche, le persone cominciano a investire in progetti che non sono sostenibili per il mercato e quindi sono destinati a fallire. E siccome il mercato è molto molto bravo ad accorgersi di questi errori, la seconda fase, quella discendente, è un'enorme depressione, perché c'è la necessità di riappianare tutti gli errori fatti durante la tappa della bolla. E vabbè, per approfondire vi rimando al libro Teoria dell'efficienza dinamica di De Soto. Abbiamo nominato la riserva frazionaria come base dell'espansione creditizia. In effetti non è solo lo Stato o la banca centrale che hanno la possibilità di espandere l'offerta monetaria. Questo può farlo anche una banca commerciale, e lo fa molto molto bene. Cos'è la riserva frazionaria? Praticamente, quando fate un deposito in banca, sono sicuro che molti di voi già lo sapranno, ma altrettanti di voi rimarranno un po' sconvolti da questa cosa. Quando fate un deposito in banca, non state realmente depositando, state prestando soldi alla vostra banca, che utilizzerà i vostri soldi un po' come le pare e piace. La legge, perlomeno fino a qualche anno fa, non sono convinto se non abbia tolto questo limite. Comunque, la banca è tenuta a tenersi come riserva il 2%, mi sembra, o comunque una percentuale del vostro deposito come riserva in caso di problemi di liquidità. Il punto è che se voi depositate 100, la banca è costretta a tenerne 2, con quegli altri 98 però può fare quel che gli pare piace. Diciamo, Alice a 100 li mette in banca, la banca ne tiene 2 e dà 98 a Bob. A sua volta Bob a 98 fa le sue cose, dopo mette quei 98 di nuovo in banca. In questo modo ci sono nell'economia 198, a partire però da una base di 100. Ma non solo, di quei 98 che Bob ha messo, la banca tiene il 2% e poi dà il resto, 96 e qualcosa, a un'altra persona, a una terza persona, diciamo Carlo, che a sua volta Carlo può ripresentarli in banca, la banca ne tiene il 2% e usa il rimanente 98. Questo ovviamente porta a una creazione di denaro dal nulla, esponenziale, che non ha nessun valore sottostante a garantirlo. Se queste tre persone andassero contemporaneamente a prelevare dalla banca, non ci sarebbe abbastanza denaro. Queste centinaia di euro sono finti, ce li hanno scritte nel conto, ma non ci sono effettivamente nelle riserve della banca. E Alice, Bob e Carlo rimarrebbero col cerino in mano. Ed è qui che si verifica il fenomeno curioso che De Soto, boh, per qualche motivo, chiama il fenomeno del pompiere piromane, che è: se esiste questo sistema di banche che possono prestare più di quello che effettivamente hanno, per evitare appunto che ci sia una corsa agli sportelli e che la gente rimanga col cerino in mano, è necessario che esista un prestatore di ultima istanza, che serve a coprire tutti gli errori di investimento, a prestare alle banche il denaro che non hanno in cassa da restituire alle persone che lo vengono a chiedere, e che quindi eviti la tragedia, cioè il collasso totale, il tracollo dell'economia dello Stato. Il punto è che le banche centrali non è che possano fare proprio così tanto. Quel che possono fare è dare soldi alle banche commerciali per coprirle nei loro debiti. Ma è inevitabile che un minimo di contrazione monetaria alla fine ci sia. E questa è la famosa fisarmonica. Con la stessa facilità in cui si può espandere l'offerta monetaria col sistema della riserva frazionaria, allo stesso modo, di colpo, quando il mercato non riesce più a sostenere tutti questi errori imprenditoriali, l'offerta si contrae. Vengono a galla tutti gli investimenti inutili e gli imprenditori, per riuscire a sopravvivere e a farsi il meno male possibile, hanno necessità di ristrutturare, di chiudere le imprese, di licenziare i dipendenti e in generale diminuire le spese e stringere la cinghia, tenere tutto in cassa. E conseguentemente si crea un circolo vizioso che porta a una forte contrazione monetaria, esattamente come il circolo vizioso della riserva frazionaria porta a una fortissima espansione monetaria. Non sorprende infatti che in questo frangente il tasso di rimborso dei prestiti delle banche sia per la maggior parte più alto rispetto al tasso di accensione di nuovi prestiti. Ciò significa che tutto il denaro virtuale che era stato creato durante l'espansione creditizia scompare nel nulla. E quindi tutti i beni presenti sul mercato, dopo la diminuzione dell'offerta monetaria, tenderanno a costare di meno. Qui si inserisce una critica spesso fatta agli economisti austriaci, che è quella di essere liquidazionisti e godere del fatto che le aziende falliscano e che ci sia una crisi. È ovvio che nessuno sostiene la crisi, nessuno sostiene la deflazione di per sé. La deflazione è un fenomeno che, tranne nel terzo caso che andremo a esaminare, è un effetto di politiche economiche sbagliate. Non è la causa della depressione. Non è che gli economisti austriaci siano masochisti o contenti a vedere le aziende che falliscano e vogliono e godono nel vedere che le persone si impoveriscono e vivono nell'indigenza. Il punto è che la deflazione, intesa come diminuzione dei prezzi, in questo caso non è l'origine della crisi, ma ne è l'effetto. E l'origine è la bolla speculativa iniziale creata dall'espansione creditizia dovuta alla riserva frazionaria delle banche. E un minimo livello di deflazione, purtroppo, è indispensabile per ripianare degli errori fatti durante la tappa della bolla. Finché il tasso di riserva delle banche non è imposto a essere il 100%, o non è verificabile, per esempio nel caso di Bitcoin si può verificare l'indirizzo della banca, del tuo conto in banca, è inevitabile e bisogna accettare che un qualche minimo livello di deflazione per sistemare gli errori ci sia. È inevitabile che ci sia la fisarmonica, che dicevamo prima, di offerta monetaria, che crei una prima parte di ciclo molto espansiva, molto in cui sembra che tutti si arricchiscano facilmente, seguita da una seconda fase di contrazione monetaria, di deflazione dei prezzi e di crisi, di depressione. Rothbard afferma addirittura che per certi versi è positiva la deflazione in quanto permette al mercato di individuare gli investimenti sbagliati e quindi porre quindi delle basi per una successiva ripresa organica e sostenibile, il che non rende gli economisti austriaci tacciabili di liquidazionismo. Quindi con la tecnica dell'azione inflazionaria le banche creano espansione creditizia. Con l'espansione creditizia le banche portano distorsioni sul mercato che fanno sì che le persone investano in modo errato per via degli incentivi malati e distorti, e questi errori di investimento vengono rilevati dal mercato, ci si rende conto che sono insostenibili, l'insostenibilità porta a una crisi e la crisi per forza di cose è accompagnata da una deflazione. Tra questo secondo tipo e il primo tipo di deflazione c'è una grande relazione. È abbastanza ben descritto dal libro sempre di Rothbard, America's Great Depression. E, infatti, dopo il famoso errore di Churchill del 1925 di cui parlavamo prima, gli inglesi furono costretti a chiedere aiuto alle ex colonie, cioè alla Federal Reserve, come prestatore di ultima istanza. E quello che all'epoca era il presidente della Fed, Benjamin Strong, stette al gioco anche perché aveva un ufficio permanente presso la Banca d'Inghilterra, stette al gioco, servì da prestatore di ultima istanza e pose le basi per la creazione della felice bolla degli anni 20, che terminò rovinosamente nel 29. Ed è proprio sul 29 che c'è un grandissimo mito che ha portato un sacco di danni da quel momento in poi all'economia, dovuto a Milton Friedman, che nel libro A Monetary History of the United States porta l'idea secondo cui la Grande Depressione fu dovuta a una insufficiente iniezione monetaria da parte della Federal Reserve americana. Ed ecco che i primi due tipi vengono a coesistere, in quanto la Fed ha fatto tutto ciò che ha potuto in realtà per cercare di evitare il collasso totale dell'economia durante il 29, per evitare che l'intero sistema scomparisse. La causa prima della crisi furono invece le politiche economiche dei presidenti Hoover e Roosevelt, che puntarono tutto sull'aumento delle tasse, dei salari e su politiche di protezionismo, lasciando cosa che si andò a sommare all'espansione creditizia dovuta all'estrema inflazionaria e che alla fine portò alla bolla degli anni 20, che finì appunto con la crisi del 29. Ma questa è un'altra storia, cioè ne parleremo un'altra volta. E un fenomeno simile, in realtà più vicino a noi e più anche recente, diciamo 2010-2015, quando ci fu la crisi e quantitative easing qua in Europa, fu appunto il momento in cui gli stati periferici dell'Europa, quelli Italia compresa, quelli che non sono in grado di far funzionare il paese, di far quadrare i conti e il bilancio nazionale, vanno a tirare la giacchetta agli stati virtuosi, come nel nostro caso era Germania e Olanda, perché gli parino il culo e non finiscano male, insomma. Gli stati sono andati dalla Germania chiedendo: ehi, non è che puoi farci da prestatori di ultima istanza. Esattamente come l'America ha fatto, sì, come l'Inghilterra ha fatto con l'America durante l'errore di Churchill. Vabbè, finiti comunque questi due tipi iniziali, che sono negativi, ma in cui la deflazione è solo un effetto, non è la causa, quindi possiamo liquidarli così, possiamo passare al terzo tipo, che è quello che interessa a noi bitcoiner, che dobbiamo capire perché la deflazione non è il male, non è questo terribile, questa terribile piaga che ci fanno credere. Quindi, quando durante questa fase del secondo tipo, quando c'è questa, quando si entra in recessione e c'è la deflazione per via della contrazione monetaria, eccetera, ovviamente non è che questa condizione dura all'infinito. A un certo punto si riappiana, si riequilibra il tutto e si entra nel terzo tipo di deflazione, quello sano. Quello che bisogna auspicarci che ci sia. Gradualmente si scoprono linee di credito più sostenibili, gli agenti economici sono prudenti, quindi non ci sono eccessi, perché sono stati scottati prima, quindi ci pensano due volte prima di fare investimenti e ponderano molto bene quello che stanno facendo. L'offerta monetaria è stabile e investimenti sani più offerta monetaria stabile sono la ricetta perfetta, perché la produttività inizia a salire. E se la produttività sale e c'è più merce, ma la moneta rimane stabile, ecco che abbiamo calo dei prezzi, quindi deflazione. Quindi, cosa c'è di male, secondo i politici, secondo i media, in questa deflazione? La prima critica che si porta di solito, la più comune, è quella secondo cui la deflazione danneggia i debitori e favorisce i creditori, perché il creditore viene ripagato di una moneta che aumenta di potere d'acquisto. Quindi si trova, oltre agli interessi, anche un potere d'acquisto maggiorato, mentre il debitore si trova a dover ripagare degli interessi con una moneta che però è sempre più difficile trovare, vale sempre di più, che ha un potere d'acquisto maggiore. Bullshit! Gli agenti economici prezzano questa cosa, prezzano la salita del potere d'acquisto nel tasso di interesse. Cos'è il tasso di interesse? Il tasso di interesse è composto da tre parti, diciamo. La prima e la più importante, che è il tasso di preferenza temporale di mercato, ovvero quanto una persona valuta il presente rispetto al futuro. Più la preferenza temporale è bassa, più si valuta il futuro rispetto al presente. Più la preferenza temporale è alta, più significa che io do valore al presente rispetto al futuro. Questo è il punto principale del tasso di interesse, perché è quanto sono disposto io a cedere il mio capitale adesso per avere un maggior capitale futuro. Il secondo punto è proprio il tasso di inflazione o di deflazione. Quindi c'è una prima percentuale che è creata dalla preferenza temporale. La seconda parte di percentuale è data dal tasso di inflazione o deflazione, che ovviamente, se il potere d'acquisto aumenta nel tempo, quindi c'è deflazione, questo tasso sarà più basso. Proprio per il discorso che si faceva prima, già nel tempo aumenta il mio potere d'acquisto, quindi per avere la stessa preferenza temporale necessito di monete in più. La terza componente è un altro fattore molto più variabile, non è così essenziale nella nostra disamina, che è il fattore rischio. Ovvero quanto io che ti do i soldi posso sperare di ottenerli indietro. Il rischio che tu non me li restituisca varia a seconda dell'attività imprenditoriale che devi fare, e quindi questo va a cambiare il tasso di interesse. Il punto è che in un contesto già inflazionistico o già deflazionistico, gli agenti economici scontano già la deflazione attesa o l'inflazione attesa nel calcolo del tasso di interesse. Quindi facciamo un esempio: se la preferenza temporale è, dico a caso, il 2%, e nessuno sa realmente quant'è, lo sa il mercato, e diciamo che tutto sommato il 2% vada bene, possa essere sensato. Quindi se la preferenza temporale è il 2%, e quindi valuto il 2% in più il mio futuro rispetto al mio presente, e il tasso di deflazione è l'1%, il tasso di interesse tenderà all'1% e non c'è nessun problema. Le due parti si accordano. Il tasso di interesse è uno scambio nel mercato come tutti gli altri, come io che compro il pane oppure che io che firmo un contratto di lavoro col mio datore di lavoro. Il tasso di interesse è uno dei tanti scambi che si fanno nell'economia e che già sconta la deflazione o l'inflazione. Ci si potrebbe chiedere, ma allora i prezzi presi durante la fase inflattiva e continuati adesso che siamo in deflazione, quelli come vanno a finire? Beh, banalmente fa parte del gioco di mercato, anche quello. Prendersi un prestito è un rischio, come qualsiasi rischio imprenditoriale, e quando ci si prende un rischio, si è disposti ad accettare di commettere un errore e pagarne le conseguenze nel caso di errore, appunto. Quindi sì, cioè, se uno ha stipulato un contratto di prestito durante una fase inflattiva, avrà ottenuto un tasso di interesse molto più alto rispetto a quello che otterrebbe durante la fase deflattiva e sarà costretto a pagarlo. Però in qualche modo questa cosa bilancia l'ingiustizia contraria, perché si è abituati sempre a guardare un solo lato della medaglia, ma tutti gli scambi economici hanno due agenti coinvolti, in questo caso il debitore e il creditore. Quindi, se prima era il creditore a essere danneggiato e il debitore favorito, adesso è il contrario. Le cose si vanno a bilanciare. Perché nessuno tira su questa obiezione nei confronti dell'inflazione? Il punto è che il mercato funziona così. Nel tasso di interesse è già apprezzato il tasso di deflazione prospettato per il futuro. E non si dica che la deflazione è male perché contrae la domanda aggregata. Questa cosa che ai keynesiani piace tantissimo. È una sciocchezza. Non si contrae nulla. Perché è vero sì che chi si è indebitato durante la bolla o la ci rimette e quindi dà un minore contributo alla domanda aggregata. Però appunto c'è sempre l'altro lato della transazione economica. I creditori ci guadagnano e aumentano dalla sua parte la domanda aggregata. E aggregatamente non cambia un cazzo. Un'altra delle obiezioni principe è che il calo dei prezzi fa sì che le imprese vendano di meno, che è quindi, oddio, un enorme problema. Il punto è che anche in questo caso è una stronzata. Il calo del prezzo unitario del singolo bene non danneggia l'azienda in nessun modo, anche perché quello che si potrebbe pensare che cali è il fatturato, ma il fatturato non è l'utile. Basta ricordarsi un attimo la teoria del capitale. È perfettamente possibile guadagnare tanto o guadagnare di più anche vendendo di meno. È la prima lezione a contabilità. Il profitto è uguale a ricavi meno costi. Non è solo ricavi. Non è che se i ricavi diminuiscono automaticamente hai meno profitto. Se i ricavi crescono poco o anche calano, si può lo stesso riguadagnare. Si può lo stesso guadagnare rinegoziando i costi e quindi aumentando lo stesso profitto. È il cosiddetto effetto Riccardo. Praticamente, al margine, è meglio non usare la manodopera, ma sostituirla con beni capitali. Quindi, per esempio, questo piacerà poco, ma è un esempio, se ho meno vendite, licenzio i lavoratori e le sostituisco con beni strumentali, che fanno il stesso lavoro. Oh mio Dio, i robottini ci sostituiranno? No. I lavoratori in esubero non è che rimangono a casa e ciao. Una volta che sono licenziati dalle aziende più vicine alla tappa del consumo, finiscono per lavorare in quelle nei settori più lontani dal consumo. Quindi, nel caso dei robottini, il lavoratore licenziato perché un robottino ha preso il suo posto va a lavorare e magari il robottino era il tipo che ti dà il cibo al McDonald's, molto vicino al consumo. Quel lavoratore lì può andare a lavorare nell'azienda che costruisce il robottino, quindi molto lontano dal consumo. E i settori più lontani dal consumo sono quelli che producono le attrezzature usate nei settori più vicini, le attrezzature dette molto capitali intensive, che sono quelle, alla fine dei conti, necessarie alla creazione della prosperità. Per dire un esempio stupido, un contadino ha a suo carico un bracciante che prende 10 pomodori, che raccoglie 10 pomodori al giorno. Sostituisce il bracciante con un trattore, il trattore ne raccoglie 100 e la domanda dei trattori aumenta. Il bracciante va a lavorare per quelli che costruiscono i trattori ed è il lavoro nei settori molto capitali intensivi che porta a una maggior produttività. L'aumento di un bracciante porta 10 pomodori su in più al giorno, un trattore in più ne porta 100 in più. Quindi la ricchezza aumenta più la forza lavoro si sposta, ovvio che non succede da un giorno all'altro, cioè è una cosa graduale. Si sposta verso tappe sempre più distanti dal consumo e più capitale intensive. E anche questa critica affuera. La terza e ultima, che è la mia preferita in assoluto, è quella che mi viene detta più spesso quando parlo di Bitcoin come moneta deflattiva. Ma visto che so che siamo in un contesto deflattivo e so che domani quel bene mi costa di meno, oggi non lo consumo. E questa cosa incrementa la diminuzione del prezzo. Quindi limito il consumo attuale perché domani pagherei di meno e così facendo abbasso ulteriormente il prezzo perché diminuisco la domanda. Ora, i consumatori non è che sono proprio idioti. Ah, domani il pane costa di meno e allora oggi non mangio. Poi arrivo domani e domani faccio lo stesso ragionamento. E dopodomani faccio lo stesso ragionamento ancora e non mangio neanche domani e dopodomani. Intanto perdo un po' di peso, poi lo faccio per qualche settimana e poi muoio di fame. Non ha alcun senso. Non ha senso pensare che un calo dei prezzi riduca in questa forma il consumo. Un esempio molto pratico è l'attuale settore tecnologico. Basti pensare a uno smartphone. Il primo smartphone che ho avuto svariati anni fa costava tanto, aveva delle però aveva delle caratteristiche che se dovessi comprarlo adesso probabilmente mi pagherebbero per riceverlo e per smaltirlo. E la cosa divertente è che pensiamo agli iPhone, ne esce uno ogni anno, costano una svalangata di soldi, perde valore dopo due giorni che l'hai comprato, eppure nonostante questa deflazione continua, molta gente lo cambia ogni anno. Cioè, non c'è una conseguenza logica diretta che dice che a partire dalla deflazione c'è un calo di consumi. Al massimo c'è un abbassamento di preferenza temporale, ma è un po' diversa come cosa. È come chi pensa che il tasso di interesse possa diventare negativo. È impossibile. Cioè, più il tasso nominale tende a zero, perché cresce la deflazione, quindi perché i prezzi si abbassano tanto, più il tasso di preferenza temporale valorizza il futuro, proprio perché uno pensa non consumo oggi, consumo domani. Quindi in questo senso cambia il tasso di preferenza temporale. E se tu valorizzi tanto il futuro, il valore dei beni capitali alla base degli investimenti tende a crescere e quindi a essere più ricercato, portando a un maggior costo dei beni capitali. Quindi il tasso finale non sarà mai zero. E allora la domanda è: ma chi è che fa un progetto di investimento sapendo che tra 5 anni avrà lo 0,2% in più? Non avrebbe senso? Che incentivo è? Cioè, non venitemelo a dire, perché il vero argomento sarebbe: chi è che si mette a fare un progetto di investimento se lo Stato ti perseguita, ti mette regolamentazioni, ogni due giorni gli ispettori visitano l'azienda e rompono le scatole, appena guadagni un minimo ti spreme, ti spena, ti leva più della metà di quello che hai guadagnato, hai le imposte sul reddito, sul patrimonio, sulle successioni e così via. Cioè, qua va bene l'argomento, vaffanculo, nessuno ci investe, non è il tasso di interesse, è lo Stato maledetto che ti toglie tutto l'incentivo a investire, non la deflazione. In un ambiente senza questi attacchi alla libertà del mercato, sei invogliato a fare un investimento sano e sostenibile, proprio per il discorso che in qualche anno recuperi l'investimento, cioè già ti tornano indietro i soldi che hai investito, che valgono di più, quindi ti ritrovi con un maggior potere d'acquisto rispetto a quello con cui sei partito. E oltre a quelli, hai anche l'interesse, che può essere basso quanto si vuole, ma sono sempre soldi in più, che valgono di più. Quindi si è assolutamente incentivati a cercare questo tipo di investimenti. Il punto è che va cambiata un po' la mentalità. Abbiamo sempre vissuto in un ambiente, in un intorno inflazionistico, e ci viene normale basare la nostra vita su questa assunzione. Cambiando il circuito mentale, allo stesso modo di come adesso siamo abituati che il mercato prezza l'inflazione, anche in un ambiente deflazionistico il mercato sconta l'informazione esattamente come adesso e a noi non cambierebbe niente. Vabbè, che dire, la parte teorica finisce qui. Abbiamo sviscerato un po' le critiche che vengono portate, abbiamo visto che ci sono tre tipi di inflazione intesa come diminuzione dei prezzi. I primi due sì sono un problema però la deflazione è una conseguenza, non è la causa. E il terzo invece ha delle critiche che non hanno senso, che non sussistono e che in realtà è sintomo di un mercato sano. È vero che la storia non dimostra nulla, però diciamo che può illustrare un modello. Se la realtà si sposa abbastanza bene con il modello, si può pensare che il modello sia giusto e che poi nemmeno funzioni. Ci sono degli esempi storici che si sposano molto bene con questo modello. L'esempio principe è il periodo che va dalla fine della guerra civile americana degli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, perché se non lo sapevate è il periodo con il maggiore tasso di crescita negli Stati Uniti e non ci crederete, ma era in piena deflazione. Ci sono stati infatti in quel periodo decenni di crescita variabile tra il 2 e il 4% e una deflazione dell'1%. Quindi nonostante su base annuale aumentasse dell'1%, quindi oh mio Dio, dovrebbe esserci la fine del mondo, in realtà quel tasso è stato in decenni il più alto nella storia degli Stati Uniti. Lo stesso Milton Friedman in A Monetary History of the United States dice, faccio la parafrasi, questo esempio mi lascia interdetto perché in un certo senso confuta tutto quello che sto dicendo. Il problema è che poi continua nella sua disamina. Ugualmente anche Alfred Marshall riconosce in alcuni periodi, in altri periodi, e si possono trovare delle sue citazioni nel libro di De Soto, che i periodi di buona deflazione sono stati sempre i più prosperi, sani e sostenibili. Non c'è un ambiente più favorevole all'accumulo di capitale e al risparmio che sta alla base dell'investimento che non quello in cui c'è stabilità monetaria o diminuzione dei prezzi. È senza dubbio il processo di sviluppo economico in assoluto più equo, più armonioso, efficiente e sostenibile che esista. Concludo con una domanda che è collegata al perché se Bitcoin è così buono è così tanto osteggiato? La domanda è: qual è l'origine di questa paranoia antideflazionista? Perché ai media e ai politici l'idea di essere in deflazione terrorizza? E il punto è che l'inflazione è una droga. I politici amano l'inflazione, i politici allo stesso modo come i politici amano la moneta fiat. Non c'è verso che un politico fiat o un banchiere centrale sia a favore di Bitcoin, perché questo andrebbe a minare il suo potere. Ugualmente un politico è per forza di cose a favore dell'inflazione, perché l'inflazione è spesa pubblica, è espansione del credito, è bolla finanziaria, è oh mio Dio siamo tutti ricchi, è voti. E non solo permette al politico di comprarsi i voti, ma permette al politico di arricchirsi tramite l'effetto Cantillon. E se il gold standard è una strada per uscire da questo sistema corrotto, fallito e violento, Bitcoin è direttamente l'autostrada.
E anche Bitcoin è messo benissimo, e anche Ethereum è messo benissimo, benissimo, benissimo. Yuhuu! Along su Ethereum. E buona giornata a tutti. Buona giornata alle ICO. Buona giornata ai nostri tre più grossi asset. Vediamo un motivo per cui cambiarlo, per cui cambiarlo, per cui cambiarlo. E fare il Christmas Rally! Yuhuu!